Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo di profilazione online. Di cosa si tratta? Che tecnologie vengono utilizzate per tracciarci e a quale scopo? Come possiamo evitare di essere profilati e quali alternative più attente alla privacy sono in via di sviluppo tra i grandi della Silicon Valley? Ne parliamo con Michele Mangili, dottore di ricerca del Politecnico di Milano ed esperto di reti. Ciao Michele, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi. È un piacere essere qui per fare questa chiacchierata.
E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Michele.
Michele, sono sicuro che molti ascoltatori avranno vissuto l'esperienza di cercare un paio di scarpe su un sito di e-commerce e poi trovarsi bombardati di pubblicità relativa a quelle scarpe o scarpe simili su altri siti che non c'entrano nulla, tipo su Instagram. Com'è possibile che il social network sappia cosa ho cercato su un altro sito?
Questa è un'ottima domanda. Allora, il motivo per il quale riceviamo pubblicità targetizzata sulla base delle ricerche che abbiamo fatto su altri siti è legato a una serie di tecnologie che sono presenti all'interno del web per poter andare a tracciare le azioni che gli utenti fanno online. E la tecnologia principale che viene utilizzata è quella dei cookie, probabilmente un nome ormai noto anche a chi non è un addetto ai lavori. Lato cookie, si sono dette tante informazioni. Qui vorrei anzitutto sfatare due miti, perché molte persone, chi non è addetto ai lavori, pensa che i cookie siano programmi spia. Non è così in realtà. Il cookie è semplicemente un dato che un determinato sito web che io contatto chiede al mio dispositivo locale, tipicamente il browser, di andare a memorizzare. E a interazioni successive, quello che il mio browser farà sarà reinviare questo dato indietro al sito che ho raggiunto. Questo, diciamo, è il meccanismo di base. Quando si parla di cookie, si pensa che siano sempre dannosi a prescindere. In realtà anche questa informazione è errata. Perché inizialmente erano nati per andare a risolvere un problema molto più contingente, cioè avere un concetto di stato, cioè poter andare a correlare interazioni consecutive che l'utente fa con un determinato servizio andando a memorizzare piccoli dati di informazione. Pensate ad esempio al caso in cui ci loghiamo all'interno di un sito internet con le nostre credenziali, le richieste successive che facciamo vogliamo che il sito ci riconosca come utenti già autenticati, non vogliamo ripetere il login. Oppure anche preferenze legate all'uso del sito internet, come le impostazioni di lingua o altre opzioni. Ecco, una delle modalità con le quali è possibile andare a memorizzare queste informazioni è proprio tramite cookie. Per arrivare poi un po' alla domanda che mi facevi, com'è possibile utilizzare questa tecnologia per andare a correlare l'azione che un utente ha fatto su un sito per fare in modo tale che un altro sito riesca poi a fornirmi una pubblicità che è targetizzata e quindi dipende dalle ricerche che ho fatto in passato o dalle azioni che ho fatto online. Per dare una risposta bisogna un attimo introdurre l'ambito di provenienza dei cookie, che è una modalità con la quale li possiamo andare a classificare. Ci sono due famiglie principali, abbiamo i first party cookie e i third party cookies. First party sono dei cookie che vengono erogati dal sito internet a cui mi sono direttamente collegato. Se mi collego ad esempio a un sito di un quotidiano online, tutti i cookie che ricevo dal dominio che io ho scritto all'interno della barra degli indirizzi, che vedo all'interno della barra degli indirizzi, rientrano nell'insieme di cookie first party. In realtà esistono anche una serie di cookie di terze parti che vengono applicati quando io contatto un determinato sito. E questi sono tutti servizi integrati all'interno della pagina che vengono tipicamente erogati da entità terze rispetto a quella che ho contattato direttamente. L'esempio, per riprendere l'esempio di prima, quando mi collego a un quotidiano online, è vero che ho digitato il sito internet del quotidiano, ma probabilmente all'interno della pagina sono integrati anche altri servizi. Un servizio di pubblicità, ad esempio, erogato da una terza parte che si occupa di fare pubblicità online, piuttosto che servizi che analizzano il mio comportamento online, gli analytics. Ecco, questi servizi possono andare a salvare sul mio dispositivo locale dei cookie di terze parti e quello che accade è che quando io navigo all'interno di servizi diversi, ad esempio passo dal sito del quotidiano a quello dell'e-commerce o viceversa, è molto probabile che all'interno di siti diversi queste integrazioni con sistemi di pubblicità o gli analitici siano erogate dalla stessa entità. In questo modo io in realtà sto andando a comunicare informazioni sulla mia navigazione, non soltanto rispetto al sito che sto contattando, ma anche agli altri. Quindi alla fine, per tornare ancora all'esempio che mi dicevi, se navigo su un sito web di e-commerce che integra uno di questi servizi di tracciamento, che mi dà un cookie di terze parti, tramite questa interazione fatta col sito di e-commerce, dico alla terza parte che sono interessato a in un determinato tipo di contenuto, quando abbandono quel sito e vado sul sito di news, se il sito di news integra uno dei servizi che mi hanno già visto passare in precedenza, allora potrà riconciliare quel dato e potrà capire che probabilmente mi interessa un determinato tipo di contenuto. E in quel modo lì riuscirò a fornire a quel determinato utente un tipo di pubblicità targetizzata sulla base delle ricerche che ha fatto in passato.
E se parliamo di cookie, è impossibile non pensare all'avviso che ormai ci troviamo ad affrontare ogni volta che visitiamo un nuovo sito dove ci viene detto che saremo profilati, che saremo tracciati tramite i cookie. E posto naturalmente che gli sviluppatori di questi siti non sempre rendono semplice rifiutare il tracciamento, è sufficiente rispondere negativamente a queste richieste per non essere tracciati dai cookie di quel sito e dai cookie di terze parti che si agganciano a quel sito?
Esatto. Allora, in passato vi ho detto che i cookie è una delle modalità con le quali si può fare il tracciamento di un utente online, non è l'unica, sicuramente è la principale. Sicuramente è un'opzione quella di dire non accetto di fornire, non fornisco il mio consenso a quel determinato sito web affinché parte dei miei dati vengano utilizzati per finalità di marketing. Questo è obbligatorio appunto dalla legislazione attualmente in vigore e, è obbligatorio informare l'utente che naviga su una determinata pagina che dei cookie stanno per essere salvati sul suo dispositivo. Allora, per essere precisi, in realtà è obbligatorio comunicare che dei cookie non tecnici, ovvero non vitali per il funzionamento di quel determinato servizio, stanno per essere salvati sul dispositivo. E quindi ogni volta in cui i cookie vengono utilizzati a finalità di marketing, è obbligatorio fornire questo messaggio di informativa all'utente. L'utente ha facoltà di scegliere. Fare l'opt-out, quindi dire no, non voglio questi cookie, è una delle opzioni. Ce ne sono anche altre per potersi proteggere. La prima è quella di andare a utilizzare dei browser che limitano i cookie di terze parti. In particolare ci sono Firefox e Safari, che già ormai da parecchie release offrono queste funzioni di default. In realtà anche altri browser possono integrare dei plugin che ci consentono di andare a limitare il leak di dati che facciamo nel momento in cui navighiamo online. Tipicamente l'approccio principale è proprio quello di andare a bloccare questi cookie. Diciamo che dalla parte del consumatore di internet esistono già alcune leve con le quali si può andare a gestire i propri dati online e queste leve sono spesse volte esposte dai servizi stessi. Probabilmente, per chi è curioso, se vi loggate un servizio e andate a vedere all'interno della sezione account, molto probabilmente all'interno di quelle pagine potrete andare a vedere che esistono dei gestori di privacy. Quindi c'è la possibilità di andare a modificare delle impostazioni di privacy che il sito espone per poter andare a dire accetto che il sito collezioni questi dati di navigazione oppure non voglio che questi dati vengano più collezionati. Questo è un primo livello di controllo che viene offerto. In realtà vengono offerti anche altri livelli di controllo. C'è la possibilità di andare a vedere lo storico dei dati collezionati e anche la possibilità di andare a cancellare lo storico. Molti servizi online offrono questa possibilità. Esistono anche altre tecniche di tracciamento. Una è quella del fingerprinting del browser, questa è un po' più subdola, cioè il nostro browser ha determinate proprietà che lo caratterizzano, del tipo quanto è grande il display, qual è la marca, qual è il modello di browser, la versione, qual è la versione del sistema operativo e così via. I dati che comunica il sito internet che contattiamo sono davvero tanti e la combinazione di questi dati può essere usata per andare a creare un fingerprint unico di quell'utente. Oppure limitare la popolazione e dire ok, questo utente appartiene a un gruppo di n persone, dove n magari è un numero anche molto piccolo. Dipende molto dalle combinazioni di dati che il browser invia. Esistono meccanismi anche per andare a limitare questi dati che possono essere utilizzati per il fingerprinting. L'ultimo, ci si pensa poco, questo canale di tracking, però è molto rilevante. È che i servizi online tendono a, diciamo, per comodità dell'utente, per venire incontro alla facilità d'uso, tendono a esporre delle funzioni che si basano sul single sign-on, ovvero mentre accedo al sito internet del quotidiano online, uso le mie credenziali del social network, la mia identità sul social network per potermi autenticare, perché sono pigro e non voglio creare un nuovo account o non voglio avere un altro password da gestire. Ecco, anche tramite questo approccio, molte delle informazioni che io ho generato mentre sono online vengono condivise con terze parti. E quindi anche questo è un altro aspetto da considerare.
E invece che ruolo giocano i social network nel tracciamento, oltre a quello che possono fare già come tutti gli altri siti, quindi ospitando cookie di first party e di terza party?
Il ruolo del social network lo si vede declinato in due, diciamo, due casi principali. Il primo è quello che vi avevo appunto detto qualche secondo fa, ovvero il fatto di potermi loggare con le mie credenziali di un'utenza di un social network su altri servizi che in realtà non appartengono direttamente al social network, per la facilità di interagire con questi. Questo ovviamente dà al social network informazioni legate al fatto che io sono un utilizzatore di un determinato servizio online. E questo è un canale. L'altro canale è quello dei like button o share button. Quindi quando sto ad esempio leggendo un articolo di un blog e trovo all'interno del blog dei link per poter andare a condividere quel contenuto all'interno del social network oppure lasciare dei like sempre collegati al social network, ecco, anche in quel caso, indipendentemente dal fatto che io clicchi o no su questi bottoni, quei bottoni possono in realtà inviare delle informazioni al social network per dire guarda che anche se eri fuori dall'interazione del social network, hai visto quel determinato contenuto. In questo caso si sfrutta proprio la tecnica dei third party cookies per poter andare a creare questo log di pagine viste, ecco, che se vogliamo arricchisce ancora di più la base dati che i social network possono utilizzare per poter andare a profilare i propri utenti, non solo per azioni che questi fanno all'interno del social network, ma anche nel momento in cui abbandonano il walled garden del social network e navigano su pagine terze, che però integrano questi strumenti.
Michele, i social network in realtà, oltre, diciamo, a identificare quali sono le mie preferenze, in realtà sanno molto di più di me, sanno chi sono, nome e cognome, l'età, sesso e una serie di preferenze di altro tipo, quindi in realtà hanno un livello di profilazione molto più alto che poi sfruttano esattamente come gli altri, ma con informazioni di base molto più raffinate, no?
Assolutamente. Ricordiamoci che ogni volta che andiamo a installare un'app sul nostro device mobile, questa può andare a ottenere anche altri dati dal dispositivo. Banalmente, l'accesso alla rubrica dei contatti, che può dare informazioni su chi sono le persone con le quali ho delle relazioni, ma anche la geolocalizzazione, quindi luoghi fisici in cui mi trovo in ogni momento. Sulla base dei dati collezionati dal dispositivo anche, si arricchisce il profilo che il social network ha della persona e si riesce a capire che, ad esempio, una determinata persona abita in una determinata zona oppure frequenta, alcuni esercizi commerciali piuttosto che altri. E da lì i dati che possono essere estratti sono ancora maggiori. Spesse volte si vedono anche delle informazioni legate al fatto che il servizio nelle grandi aziende di internet, cercano di andare a correlare dei dati che ho creato localmente, magari all'interno dello store, fuori, se vogliamo, dal mondo online, con il dato che in realtà ho creato online. E c'è sempre più questa attenzione a poter correlare dati per poter andare a seguire l'utente in tutte le tracce che fa, anche su dispositivi differenti. Leggevo giusto in questi giorni il report aggiornato di Cisco sull'adozione di internet e su scala globale si vedeva che il numero di device che ogni persona possiede è molto maggiore di uno. Ecco. Nel 2018 era, nella media mondiale era attorno a 2-3 devices, con picchi di fino a 8 devices per il Nord America pro capite. Il che vuol dire che c'è molto interesse a poter andare a correlare i dati che ho generato su un dispositivo con tutti gli altri. Abbiamo un PC, un tablet, uno smartphone, ma non solo, abbiamo anche una Smart TV, abbiamo un e-reader, abbiamo dei dispositivi IoT in casa. Tutti i dati che questi generano, io li vorrei correlare sotto lo stesso identificativo della persona. In quella direzione è molto importante, fare il single sign-on, diciamo, sfruttare lo stesso account per correlare i dati dai diversi devices.
Ecco Michele, la domanda forse più importante, ma alla fine, perché veniamo tracciati? Cosa ci guadagnano realmente le big tech di internet ad avere i nostri dati? Come funziona il meccanismo? Perché tanto interesse verso i nostri dati?
Certo, allora il meccanismo si basa sulla possibilità di andare a inviare dell'advertising targetizzato
Pubblicità.
sulla pubblicità, esattamente, sul singolo utente. Diciamo, se pensiamo ai canali che fino a qualche anno fa erano dominanti rispetto alla diffusione della pubblicità, penso alla televisione piuttosto che ai giornali. C'è un salto e uno shift di paradigma. Perché se pensiamo alla TV o ai giornali, quello che possiamo fare è dare o fare uno spot che è contestuale. Il che significa che se ad esempio pensiamo alla fascia pomeridiana quando la TV trasmette cartoni animati. Possiamo pensare che il pubblico che sta assistendo a quello spettacolo sia dei ragazzi e quindi è molto più probabile che una pubblicità di un giocattolo piuttosto che di articoli di scuola sia interessante per quel pubblico. Internet in realtà sblocca la possibilità di andare a traghettizzare l'interazione che la singola persona fa online e quindi non più andare a inseguire il contesto, ma andare a capire che quella persona ha un determinato bisogno o esprime un determinato bisogno e è alla ricerca di un determinato prodotto. Per poter capire esattamente qual è il profilo di quella persona, come evolve nel tempo, servono i dati. E questo è il motivo per cui c'è molto interesse nell'andare a tracciare le azioni che l'utente fa online.
È possibile teoricamente targettizzare la pubblicità ma senza essere così invasivi nel chiedere i dati? Si può immaginare qualcosa? C'è qualcuno che ci sta pensando?
Ci sono alcuni approcci che sono stati pensati anche dai big di internet. Google, ad esempio, ha proposto un approccio che si chiama FLOC, ovvero Federated Learning of Cohorts. Cioè, l'idea è quella di, anziché andare a scrivere all'interno dei cookie traccianti un identificativo univoco sulla base del singolo utente, poter andare a dare al browser una tecnologia tale per cui il browser stesso calcola una coorte, ovvero comunica all'ambiente esterno un identificativo non dall'utente, ma di un gruppo di utenti, affini sulla base delle ricerche che hanno fatto, piuttosto che sulla base dei contenuti che hanno fatto. È anche questo una proposta che è in fase di sviluppo e discussione. E il vantaggio sarebbe che anziché andare a identificare in maniera univoca un singolo utente, io riesco a capire che l'utente è interessato a un determinato contenuto, però non riesco ad identificarlo univocamente all'interno della coorte. Si parla in questo caso di K-anonymity, ovvero sono anonimo all'interno di un gruppo composto da K altre persone mie pari. Questo è un po' l'approccio. Si sta cercando di andare in questa direzione, è un segnale positivo che anche i big player abbiano intravisto queste problematiche. c'è da dire che si sta cercando di analizzare bene queste proposte perché può darsi che in realtà sia comunque possibile andare a risalire all'identità dell'utente e quindi sono temi comunque da studiare, diciamo, in maniera più approfondita.
Poi immagino che abbiano anche tutto il vantaggio, penso a una società come Google che oltre a produrre il browser è uno dei, no, se non il principale gestore delle pubblicità online, abbiano tutto il vantaggio in un contesto dove ci sono browser sempre più usati, come dicevi tu, Safari e Firefox, che bloccano i cookie, a trovare un altro modo per tracciarti e per fornirti pubblicità mirata.
Sì, esattamente. Ma non è solo per quello. Il problema della privacy online è un problema molto sentito, quindi poter riuscire a fornire un'alternativa allo status attuale che sia privacy preserving e tuteli maggiormente il consumatore è sicuramente un'opzione vantaggiosa. E quindi in quest'ottica penso che i big player si stiano muovendo, giusto per far capire che se è possibile trovare un'alternativa alle tecnologie utilizzate attualmente per il tracking, che sia maggiormente rispettosa dall'utente, sicuramente è un vantaggio per tutti.
C'è anche chi sostiene che le nostre preferenze verrebbero tracciate di nascosto nel mondo reale anche quando non stiamo navigando in rete, no? C'è chi dice, ad esempio, di avere solo parlato di un argomento con un amico e di avere visto il giorno seguente una pubblicità relativa proprio a quel soggetto. È possibile che gli speaker casalinghi come Google Home o Alexa o addirittura i nostri cellulari ci ascoltino in ogni momento e invino le nostre conversazioni sulla rete? E soprattutto un sistema di questo genere non è incredibilmente complicato da gestire?
Sì, assolutamente. È estremamente complesso andare a collezionare tutti i dati che potrei raccogliere da un microfono sempre acceso e questi dispositivi non sono sempre in ascolto di quanto diciamo. Si attivano sulla base di wake word, quindi delle parole di attivazione. Soltanto quando la wake word è stata pronunciata o soltanto quando il dispositivo pensa che qualcuno abbia detto la wake word, lì parte questa attività di ascolto delle parole che vengono dette e poi reazione alle stesse, con anche recording di quanto viene detto. Quindi più che altro il tema è se vogliamo, delle attivazioni non volute. Quindi, benché si cerchi di essere il più possibile conservativi, può capitare a volte di dire delle parole simili alle wake word, che l'assistente vocale interpreta come wake word, mentre in realtà non erano richieste di attivazione. In quei casi può darsi che l'assistente vada ad ascoltare delle parole che qualcuno non ha voluto pronunciare, ma in generale non è vero che questi dispositivi ascoltano le comunicazioni delle persone, non è vero che ci stanno spiando, sarebbe davvero estremamente costoso. Viceversa, quello che probabilmente accade in questi casi è che lo smartphone in realtà è il nostro compagno della giornata, quindi lo usiamo in maniera pervasiva. Probabilmente quello che accade è che basta fare anche solo una ricerca o mettere una parola chiave per un determinato prodotto e questo determina il fatto che diciamo, i servizi online sappiano che per quell'utente c'è un determinato interesse. Basta anche solo una volta fare una ricerca per poter andare a influenzare l'advertising che viene ricevuto. Questa è, diciamo, la spiegazione in realtà più plausibile. Un'altra opzione è che persone estremamente vicine a noi abbiano fatto ricerche similari, del tipo, ne parlo con mia moglie della necessità di avere un'automobile nuova e trovo nel mio feed advertising legato a automobili. Può accadere anche questo. Come si diceva prima, i social network cercano di ottenere il maggior numero di informazioni possibili che derivano dal mio profilo online, ma anche dai miei vicini, nell'assunzione che se i miei vicini hanno tutti quanti interessi similari, probabilmente anch'io sarò interessato a quel tipo di temi. E quindi in quest'ottica può darsi che l'advertising venga targetizzato sulla base delle ricerche che anche altre persone hanno fatto, perché è estremamente vicino a me.
Grazie mille, Michele Mangili, dottore di ricerca del Politecnico di Milano ed esperto di reti. E
Grazie a voi.
naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie Michele, grazie Lorenzo, ciao.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.